Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Così si concludeva la seconda lettura che abbiamo ascoltato. Il momento favorevole. Nel Nuovo Testamento questa espressione è una parola sola ed è kairos. Il kairos è il tempo appunto che non è uguale agli altri tempi, ma è il tempo in cui si può davvero realizzare qualcosa di decisivo per la vita. È l'occasione buona per poter fare delle scelte, per poter decidersi davvero. Non è sempre così, il tempo a volte è appunto una serie di puntini che si aggiungono uno all'altro per segnare semplicemente il passaggio cronologico del tempo, ma il kairos non è il cronos, il kairos è proprio l'occasione. E se stasera noi siamo qui è perché vogliamo davvero che questi 40 giorni, questo tempo, sia un buon tempo, un tempo che si riempie di significato e che diventi l'occasione per poter fare ancora un passo in più di crescita umana, spirituale, di sequela del Signore, per imparare a essere sempre più quegli uomini e quelle donne come uomo è stato Gesù, secondo lo stile e la logica di Gesù. Questo è un buon tempo, è il tempo favorevole. Ce lo diciamo per incoraggiarci, perché sappiamo che 40 giorni non sono pochi e che il cammino è impegnativo. Ma questo davvero è il momento giusto. Ce lo diciamo e insieme offriamo questo tempo al Signore. Si apre questo tempo di 40 giorni. Signore, te lo offro perché davvero diventi l'occasione per stare con te, per imparare sempre qualcosa di più di te, per conoscerti meglio, perché ti amo e più ti conosco, più ti amo. E se ti amo, voglio conoscerti sempre di più. Ecco, questo tempo favorevole ci è dato. Come facciamo a conoscere il Signore? Quali sono le possibilità che ci vengono date appunto in questo tempo? Beh, il segno evidentissimo che abbiamo subito, credo immediatamente visto appena siamo entrati in chiesa, è appunto la croce, questa croce che è stata pensata per questi 40 giorni di Quaresima. A guardarla si resta colpiti per l'imponenza e soprattutto per la forma. Questa croce che si inchina così profondamente verso terra. In Avvento avevamo avuto come simbolo significativo la scala, e dicevamo che quella scala era un po' il segno di questo collegamento tra terra e cielo. E la scala di Giacobbe era il primo segno di questo legame tra terra e cielo. Forse la vera scala di Giacobbe, proprio nel Vangelo di Giovanni, che leggeremo proprio nel Triduo Pasquale, quando la Quaresima raggiungerà la sua meta, il suo traguardo, è proprio la croce di Gesù. Quindi questa croce che si china così tanto sulla terra ci ricorda proprio questo, che Dio si è compromesso totalmente con noi e si compromette, si è compromesso nascendo come un bambino, facendosi uomo, ma si compromette ancora di più assumendo tutto quello che è nell'uomo, anche la sofferenza, facendo sua la sofferenza di ogni uomo, diventando lui stesso l'ultimo uomini, il crocifisso. E questo diventa proprio il segno che Dio si è chinato su questa terra. Guardandola da vicino, questa croce assomiglia un po' anche a un arcobaleno. E anche l'arcobaleno nella Bibbia è simbolo di questa unione tra terra e cielo. L'antica storia di Noè narra che alla fine del diluvio sorge un arcobaleno e Noè con i suoi figli compie un sacrificio avendo proprio questo segno dell'arcobaleno nel cielo, sotto questo arcobaleno. E Dio dice a Noè: ecco, io pongo il mio arco tra le nubi. Questo arco diventa il segno che non lo userò più, l'arco, per ferire l'umanità. Mai più un diluvio. Invece, questo arco, quell'arco, diventa simbolo di un'alleanza che si rinnova appunto nel sacrificio, nella celebrazione liturgica del sacrificio di Noè, si stipula una nuova alleanza con l'intera umanità. Ecco, questa croce mi ha ricordato, mi ricorda anche quell'arcobaleno, segno di alleanza tra Dio e gli uomini, tutti gli uomini. Nel Vangelo di Luca, che ci accompagnerà, ci guiderà durante le domeniche della Quaresima, e nel Vangelo di Luca, nel racconto della Passione che leggeremo la Domenica delle Palme, una delle caratteristiche più potenti che ha la croce di Gesù è l'universalità dell'amore di Dio. Davvero sotto la croce si ritrovano tutti. E la croce diventa il segno di fronte al quale bisogna decidersi. Decidersi per accogliere quel crocifisso come proprio Signore oppure no. E però dalla croce c'è la volontà di amare tutti, addirittura i medesimi crocifissori, per cui Gesù prega e dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quell'amore universale che già abbiamo assaporato ascoltando le letture durante l'Avvento e il Natale, che era proclamato per esempio da Simeone quando Gesù è stato presentato al Tempio, proprio agli inizi della sua vicenda, Simeone diceva che quel bambino, il Messia, appunto il futuro crocifisso, era la gloria di Israele, ma la luce per tutte le genti, per tutte le genti. E quando Gesù si è presentato a Nazareth dai suoi compaesani, ha proclamato proprio questo, che l'amore di Dio era universale, che Dio si era preoccupato anche della vedova di Sarepta di Sidone, una straniera, e del lebroso siriano Naaman, e si era preoccupato di salvare anche loro, oltre, ben oltre i confini di Israele, perché l'amore di Dio appunto non ha confini. E questa croce mi rimanda a questa universalità, a questo chinarsi sul mondo, su ogni uomo, ogni singolo uomo dell'intera umanità. E infine questa croce mi fa pensare a un inchino, a un chinarsi appunto, ma come un inchino, come fa un cameriere, un servo. E allora mi ha fatto pensare a questa croce che appunto al traguardo della nostra Quaresima abbiamo da celebrare insieme il Giovedì Santo come grande prolusione, prologo sintetico del Triduo Santo. E nel Giovedì Santo noi celebriamo proprio il mistero di Gesù che si china sui piedi dei suoi apostoli come un cameriere, come l'ultimo dei servitori, e glieli lava. Lava i piedi agli apostoli. Ecco, noi cominciamo questo tempo favorevole di Quaresima guardando, contemplando questa croce, vedendo in essa tutti questi segni. Ogni croce ha questi significati. Certo, la forma di questa croce, di questo Gesù così vicino alla terra, di questa curvatura così pronunciata, ci ha ricordato tutto quello che appunto ho cercato di dirvi, questo senso di collegamento tra terra e cielo, questo senso di alleanza con un nuovo arcobaleno, questo senso di universalità, questo senso di servizio. E guardando quella, allora anche noi chiediamo in questa Quaresima di imparare ad assumere appunto lo stile di Gesù, come dicevo prima. Questo è il tempo favorevole per imparare a diventare uomini come è stato uomo Gesù, per imparare l'amore come Gesù ce l'ha consegnato. In questa Quaresima 2019 vogliamo anche sentire vicina una compagna di viaggio speciale, lo facciamo un po' sempre, ma in quest'anno 2019 un po' di più, perché all'inizio dell'anno pastorale il nostro vescovo Francesco ci ha consegnato una lettera pastorale che ogni anno consegna. Quest'anno nella lettera pastorale il nostro vescovo Francesco si concentra sulla figura di Maria, come colei che è stata chiamata, ha ricevuto una vocazione e a quella vocazione ha detto sì. Il sì di Maria nel Vangelo di Luca si declina così: eccomi, sono la serva del Signore. Eccomi, sono la serva del Signore, è un po' una frase che anche i sussidi che la nostra diocesi ha preparato per la preghiera in famiglia, per la preghiera dei bambini, per la preghiera un po' di tutti, hanno come, diremmo così, titolo: eccomi, sono la serva del Signore. Ecco, Maria, dunque, nel suo sì, dice un po' quella che sente la sua missione, la sua vocazione, essere serva del Signore. La figura a cui probabilmente Maria, anzi certamente Maria faceva riferimento, era il servo del Signore di cui parla il profeta Isaia. Il servo del Signore ha una vocazione universale. Lui è chiamato a portare a tutti l'annuncio di una salvezza fino alle isole più lontane. Il servo del Signore è uno che è disposto a soffrire per amore e la sua sofferenza diventa causa di salvezza. Dalle sue piaghe siamo stati guariti. A un certo punto si dice in una delle pagine dedicate a questo servo del Signore. E Maria, quando dice eccomi sono la serva del Signore, probabilmente pensava proprio a questo. Sentiva che la chiamata a essere madre del Messia era una chiamata di amore universale. Sentiva che avrebbe sofferto. Noi a Palazzago, a Borligo, abbiamo la tradizione di celebrare l'Addolorata nel venerdì precedente la settimana cosiddetta di Passione, la settimana che precede la Settimana Santa. E anche questo diventa il segno di questa compagnia di Maria. Maria ha assunto la sua vocazione e ha scoperto, sì, giorno dopo giorno, che la sua vocazione non era altro che un modo di vivere lo stesso stile di vita, la stessa logica di vita di Gesù. E come appunto Gesù sulla croce ci parla di amore universale, ci parla di amore sofferto, di donazione di sé, così Maria, come sulla croce Gesù è servo e agnello, così Maria è diventata la serva e l'agnella, così definita da alcuni padri della Chiesa, perché ha condiviso in tutto, perché sotto la croce lei è rimasta Stabat Mater. Ecco, chiediamo al Signore proprio la grazia di entrare così, con questi sentimenti, con queste immagini che ci aiutano ad approfondire il nostro cammino spirituale, e chiediamo al Signore di sentire proprio che Maria ci può essere una compagna di viaggio speciale in questo tempo favorevole di Quaresima.